questo è un appuntamento che un po' riprende quel percorso iniziato così qualche anno fa di ricognizione e di approfondimento sugli Stati Uniti. Ci eravamo ripromessi appunto l'ultimo appuntamento, che era alla vigilia delle elezioni, di ritornare poi a discutere di questa cosa. Questa sera lo facciamo con Paolo Leone, che è professore di economia pubblica all'Università di Roma 3, e con Guido Montello, che è un giornalista caporedattore del quotidiano Europa, il nostro vecchio amico per altre sue esperienze di vita. E ci siamo trovati un po' in difficoltà a trovare un titolo per questa iniziativa. Tanti e tali erano gli elementi sia razionali che emotivi che confluivano su questa dimensione qua. Cioè, da una parte l'attenzione appunto anche a non scivolare troppo in una sorta di personalizzazione della politica, e quindi volevamo in qualche modo capire anche di che vento, di che aria fosse espressione per gli Stati Uniti Obama e le sue novità. Dall'altra parte c'era l'incombenza di questa crisi economica forte, grande, che sembra appunto che scardini alcuni presupposti anche così teorici e ideali sul liberismo. E poi perché sempre l'America suscita in noi delle passioni forti, insomma. Con Bush era abbastanza facile, perché in realtà impersonificava tutto quello di negativo che poteva rappresentare. Obama invece rappresenta un'esperienza, almeno all'inizio, perlomeno per quello che si è capito, di grande rottura almeno con quella presidenza. Spesso che noi dimentichiamo che è sempre il presidente degli Stati Uniti, che quindi non può e non vuole, non dovremmo noi aspettarci che risolva tutti i problemi che la sinistra ha a livello mondiale. Però sembra che almeno in questo inizio le novità siano estremamente rilevanti. Il primo, credo, più importante sono stati proprio i suoi primi atti, quando ha preso una marcata e netta posizione ferma contro il Vaticano, che ha tentato subito delle ingerenze, col rilancio anche della ricerca Gesù e Staminale, quindi con un'apertura alla scienza dopo il periodo, insomma, in qualche modo in cui tutto lo spirito è rinato in Cristo di più. L'altro elemento estremamente importante è questo elemento dell'apertura all'Islam, quindi la rottura di una politica unilaterale e aggressiva degli Stati Uniti, quindi ha aperto alla politica e al dibattito, l'apertura al multilateralismo. Quindi ecco, ci sembra che comunque è una persona che rappresenta una novità. E credo che questo sarà uno degli aspetti più importanti, perché in fondo avere il più grande paese al mondo che si interroga sui modelli dello sviluppo, riapre a una dimensione multilaterale sul piano della politica, e apre anche a una ricerca, non dimentichiamo che ha parlato a nome appunto delle classi popolari, ha imposto dei limiti ai super bonus per i manager. Quindi avere appunto negli Stati Uniti questo tipo di ricerca, di dibattito, comunque di movimento, speriamo poi il fatto che lui in qualche modo ricorra quasi sempre alla consultazione più popolare, anche questo è un elemento che probabilmente influirà, sono tutti elementi decisamente positivi, che certo, sempre tenendo conto che abbiamo a che fare sempre con gli Stati Uniti, quindi era questa molteplicità di sensazioni che ci rendeva difficile il titolo. Abbiamo optato per un punto di interrogativo, e adesso speriamo che voi questa sera qualche risposta riusciate comunque a darci. Grazie.
E chi comincia? Il professore?
Il professore deve parlare di economia, non per me.
Certo.
Non c'è dubbio che il cambiamento rispetto agli anni di Bush sia assolutamente impressionante. E la cosa ancora più impressionante è che avvenga tutto in maniera così rapida. Da noi sarebbe impensabile.
Sì.
C'è una specie di continuità tra centro-sinistra e centro-destra, poi si modificano in maniera più a fondo, però lì no, lì c'è proprio una divisione, e una di queste divisioni importantissima è che lì i partiti contano, sono partiti leggeri dal punto di vista del modo come si esprime l'adesione, però chi è democratico e difficilmente diventa repubblicano. Ciò che è cambiato negli Stati Uniti e per cui Bush ha vinto, prima il vecchio Bush e poi gli altri due Bush, Bush Junior, è che effettivamente però un cambiamento c'è stato, perché nel sud degli Stati Uniti la parte repubblicana, che era sempre in minoranza perché dovevano vincere i democratici, perché i democratici erano i confederati mentre i repubblicani erano quelli di Abramo Lincoln. Beh, tanto per rendervi conto di quanto contino le tradizioni, noi disprezziamo le subculture, ma lì le subculture durano cent'anni, duecent'anni con grandissima facilità. Comunque invece nel sud degli Stati Uniti c'è stata una grande inversione nel voto che ha determinato la vittoria dei repubblicani, le diverse vittorie che i repubblicani hanno avuto. Però questa inversione è stata di nuovo, in buona misura, non completamente, reinvertita da Obama, che si è ripreso quei due o tre stati del sud, essenzialmente perché il voto nero, ma soprattutto il voto latino e il voto nero si sono espressi finalmente. E allora, anche se i bianchi del sud rimangono sostanzialmente razzisti come sono sempre stati, o quasi come sono sempre stati, pur votando repubblicano e non più democratico, però la coalizione che si è formata con Obama in maniera così straordinariamente rapida mostra che questa è una società che ha sofferto gli anni di Bush in una maniera straordinaria, fortissima, non ha determinato movimenti come noi li conosciamo, perché in America non funziona in questo modo, ma alla occasione delle elezioni ha determinato il rovesciamento. E la coalizione che si è formata è interessante, perché è una coalizione di grandi città, dei sindacati, dei lavoratori, dei latini, degli immigrati e dei neri, compresi i liberal, dai liberal fino ai latini, che spesso sono orribilmente conservatori. Consente questa situazione, questa coalizione, a Obama di muoversi con sufficiente agilità, come si vede. Basta fare il confronto tra Clinton e Obama, Clinton soprattutto della seconda legislatura, completamente immobilizzato da un congresso che non aveva a suo favore e che alla fine Clinton ha prodotto pochissimo, soprattutto nel suo secondo mandato. Avrà avuto anche le Monica Lewinsky, ma insomma, a parte questo,
era distratto,
ma insomma, non è riuscito a fare la riforma sanitaria, che era il punto principale della sua campagna. E Obama si presenta in maniera molto diversa. Non possiamo neanche dire che, perché viene subito in mente, che sia uno Zapatero. No, non è Zapatero. Non è Zapatero, perché Zapatero ha fatto una scelta molto netta a privilegiare i diritti civili sulla parte economica. Mentre qui i diritti civili sono importantissimi per Obama, ma forse, data la situazione, la parte economica è molto più importante. Lo dimostra il fatto che il Patriot Act di Bush non è stato rovesciato, c'è ancora lì, ancora determina la sospensione dell'habeas corpus negli Stati Uniti, mentre dal punto di vista economico Obama sta facendo delle cose che gli europei neanche si sognano. Non è tale, prima di tutto il salvataggio delle banche, che è di grandissima importanza, perché naturalmente senza il sistema bancario, un sistema finanziario funzionante, gli Stati Uniti non funzionano. Tra l'altro è questo sistema quello che ha assicurato la crescita degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, e la distruzione di questo sistema con la sostituzione di un altro sistema produttivo impiegherà certamente moltissimo tempo. E proprio per colmare questo moltissimo tempo c'è bisogno di salvaguardare i grandi, i poteri forti nel sistema finanziario. Con la minaccia continua però di nazionalizzazione delle banche o comunque dell'entrata dello Stato nel capitale. Le contraddizioni sono però parecchie in questo campo. Una cosa che non spaventa Obama, ed è di grandissimo interesse anche questo, è che se i repubblicani continuano a dire che tanto intervento, tanti soldi dello Stato buttati per il salvataggio delle grandi banche, sono un errore, perché chi paga sono i contribuenti. E qui ci sono 30 anni di incultura economica, o di cultura economica di destra, che è stata inflitta agli americani, agli europei, agli italiani, perché invece Obama è un tipico keynesiano. In una situazione di crisi come quella nella quale stiamo vivendo, e in cui c'è una crescente disoccupazione sia di uomini che di mezzi, le imprese che chiudono e i lavoratori che rimangono senza lavoro, l'unica possibile uscita è la spesa pubblica, è l'unica possibile uscita, perché la spesa privata naturalmente è bloccata dalla crisi, e il mondo intero il mondo globale complessivamente non cresce, cresce pochissimo, e quindi non determina esportazioni sufficienti. Le imprese americane non investono perché non c'è la domanda sufficiente per poter immaginare di guadagnarci sopra. In una situazione di questo tipo, crisi profondissima, la più profonda dal 1929, quindi sicuramente una cosa storicamente molto rilevante, molto peggiore della crisi del 81-82, quella di Reagan, spendere i soldi non implica affatto che i contribuenti dovranno poi pagarli, perché se fosse vero che quello che spendi adesso domani deve essere recuperato con maggiori tasse, vuol dire che quello che spendi non funziona. Se invece funziona, cioè spendi, cresce il prodotto interno lordo, aumenta il gettito fiscale, la spesa finanzia se stessa. È un classico keynesiano questo, che naturalmente ci siamo quasi tutti dimenticati, perché in Europa abbiamo una visione molto più conservatrice, ottocentesca, delle crisi e delle recessioni come quelle che stiamo vivendo. In America la cosa curiosa però di Obama è che, mentre questo è il suo modo di operare, grande spesa pubblica anche di sostegno al cambiamento del modo di produzione in America, ci arrivo tra un secondo, pur avendo i repubblicani che dicono i contribuenti eccetera eccetera, lui se ne frega, va avanti. Tanto che quando è arrivato nei G20 ha però chiesto: io non voglio essere il motore della crescita, multilateralismo significa anche multiresponsabilità nei confronti della crisi economica. Quindi, cari europei, caro Giappone, la devi da fare pure voi. Io ho speso tantissimi soldi in termini di deficit di bilancio, aumentate i vostri deficit di bilancio adesso, perché se non lo fate non contribuirete alla crescita. Non l'hanno fatto, si sono ritirati tutti e due, e questo offre a Obama un vantaggio, perché mantiene un'egemonia, gli Stati Uniti mantengono un'egemonia che invece avrebbero potuto, su cui lui stesso in realtà avrebbe potuto trovare perché non gli conviene avere un'egemonia così forte in una fase di crisi, soprattutto perché gli americani hanno a loro volta un problema che non è economico ma che è finanziario, avendo vissuto per quasi 30 anni a buffo, perché hanno sempre avuto una bilancia dei conti con l'estero negativa dal 1968, 98, 40 anni, avendola sempre avuta negativa, questo ha significato che i capitali, che il resto del mondo ha finanziato gli Stati Uniti, e per finanziarlo si è caricata di dollari. L'ultimo che si è caricato di dollari è stata la Cina, e ne ha una tale quantità che se per caso dovesse dire no, non ne voglio più, ne voglio liberare di dollari, il dollaro crollerebbe e finirebbe un mondo, visto che non abbiamo prodotto nient'altro per riuscire a finanziare il commercio internazionale. Allora, questa è un po' la situazione, cioè una situazione in cui chi sta facendo di più per la crisi è Obama, lo sta facendo in termini sostanzialmente keynesiani, ha però un'idea abbastanza simile alle idee che si avevano appunto negli anni 30. Per rinvigorire l'economia non basta dare i soldi alle banche sono necessarie, ma non sufficienti. sono necessarie, perché se non dai soldi alle banche, le banche non daranno i soldi alle imprese, c'è scarsezza di liquidità e quindi le banche, per rifarsi del loro patrimonio, fanno pochi prestiti. Se fanno pochi prestiti, naturalmente loro non lo sanno, avranno anche pochi depositi. Beh, certo. E quindi non staranno. Perciò lui deve salvare le banche, dargli i soldi in modo che queste possano fare i prestiti all'economia. Però nel frattempo bisogna mettere in moto l'economia. E come la mette in moto? Fa anche lui naturalmente qualche cosa sulle automobili come abbiamo fatto noi. Però più in generale la sua visione è leggermente, è un po' simile a quella che in fondo per tanti anni abbiamo detto che i Verdi avevano, e che però per noi molte di queste erano osterie del futuro, e invece lui le sta realizzando. Bisogna trasformare l'economia in modo che sia ambientalmente friendly, e questo gli consente due cose. Primo, di reindustrializzare l'America, solo reindustrializzarla in una maniera tale per cui l'ambiente è protetto. Quindi molta industrializzazione per migliorare la questione ambientale. Su questo mette i quattrini per la ricerca, riesce quindi a sopravanzare il resto del mondo, può diventare molto competitivo in questa questione. Poiché ha una forza egemonica sul resto del mondo, può anche imporre, mentre fino adesso per esempio Kyoto eccetera loro sono sempre indietro, adesso con l'egemonia che hanno, perché gli altri hanno rifiutato di partecipare alla ripresa sostanzialmente, lui potrebbe anche immaginare che il resto del mondo debba dotarsi degli stessi tipi di investimenti ambientalmente favorevoli e quindi comprarli dagli Stati Uniti. È interessante come disegno, è di estremo interesse, è sempre industrialista, è certo, ma una parte della sua coalizione sono gli operai, non bisogna dimenticarselo. In America gli operai non sono come da noi, sono classe media, da noi erano classe media, adesso sono diventate classe sotto, molto sotto media, basta guardare i salari per rendersene conto. Allora, non voglio dire che questo disegno economico internazionale certamente porterà tutti i frutti che Obama si aspetta, né che questo disegno nuovo di produzione si possa realizzare nel breve periodo, però dà l'idea che gli Stati Uniti stanno facendo qualcosa di nuovo, in economia non c'è dubbio, meno dal lato dei diritti civili, molto dal lato della politica internazionale, su cui non voglio però entrare. Una cosa interessante che rivela però la particolarità del governo di Obama, due cose interessanti. Lui si è preso come consiglieri economici due economisti, ma sostanzialmente conservatori, Lawrence Summer e Geithner, che erano gli stessi che avevano deregolamentato il mercato finanziario.
Beh, c'è anche Paul Volcker.
Peggio che andar di notte. L'inventore della politica monetarista in America. Cioè se li ha presi proprio tutti questi qua. E gli altri li ha lasciati sui giornali, Krugman, Stiglitz, eccetera, li ha lasciati sui giornali. Però, nonostante che, siccome gli americani sono fatti così, mica sono meno come posso saltimbanchi degli italiani. E poi tutti questi qua, Somers in particolare, non erano così, violentemente conservatori e reganiani, erano keynesiani bastardi come venivano chiamati una volta, si sono adattati. Lui però li usa perché ha bisogno naturalmente di avere persone che sono gradite all'establishment finanziario, ma non necessariamente questi danno le idee a Obama. La mia impressione è che Obama dà le idee a loro, quindi c'è un diverso tipo di rapporto tra lo staff di Obama e il presidente rispetto allo staff di Bush e Bush era un povero imbecille con dei furfanti, che intelligenti furfanti, furbi come iene, che gli stavano intorno. Detto allora, per concludere rapidamente, Obama fa qualche cosa di nuovo? Sì, certamente. Rafforzerà in questo modo la sua coalizione? Se tiene su il livello di occupazione in questa fase di crisi, certamente sì. Il suo problema finanziario è serio, risolvibile, sì, lo può risolvere solo lui, visto che gli altri non lo risolvono. Lui ha dato un segnale sulla Cina interessante per risolvere il suo stesso problema, perché ha consentito nei G20 che al Fondo Monetario Internazionale fosse consentito di emettere ben 250 miliardi di dollari di cosiddetti diritti speciali di prelievo, cioè di una moneta fiduciaria creata sul nulla dal Fondo Monetario Internazionale, che non ha dietro niente altro che il Fondo Monetario Internazionale, moneta che per sua natura sostituisce il dollaro, in una quantità relativamente ancora modesta, ma significativa per il fatto che erano 30 anni, 28 anni che non si faceva un'operazione di questo tipo. Non solo, ma dal Fondo Monetario Internazionale, cioè a una organizzazione che deriva da Bretton Woods, non bisogna dimenticarselo, un ruolo nuovo, altrimenti il fondo era diventato proprio un cadavere ambulante. Gli dà un ruolo nuovo, e anche questo è interessante, avendo Strauss-Kahn come capo del Fondo Monetario, cioè un francese di quelli che Tremonti chiamerebbe colbertiani, ma forse Colbert veniva prima della Rivoluzione Francese, quindi magari dopo. Voglio solo dire che Obama è aperto a qualsiasi soluzione che rafforzi la capacità delle istituzioni internazionali per evitare che la presenza degli Stati Uniti nel mondo dal punto di vista economico torni a essere così gigantesca da poi determinare la crisi come è avvenuto. Beh, è bello, interessante. Primo, è intelligente, si vede, c'è dietro testa. Secondo, non è meramente demagogico. Terzo, non dice barzellette. Quarto, è laico. Quinto, è nero, quindi non può essere razzista. Ma interessante queste cose.
Intanto ringrazio per l'invito e sono contento di stare con compagni e amici che conosco ormai da tanti anni, da decenni. Io vorrei partire da quello che accadrà nei prossimi giorni negli Stati Uniti, di cui si parlerà moltissimo e che secondo me getta anche una luce interpretativa sulle ragioni più profonde della elezione di Barack Obama, e del perché questa presidenza, secondo me, è una presidenza forte, è destinata a lasciare un segno profondo nella storia degli Stati Uniti. Si tratta dei 12 milioni di immigrati illegali negli Stati Uniti che entro breve tempo, entro alcune settimane probabilmente a maggio, ci sarà una qualche iniziativa da parte di Obama stesso per la loro regolarizzazione. Parliamo di 12 milioni di persone, prevalentemente latinos, e che avranno ci sarà una qualche legislazione, adesso non è presto per dire di che natura sarà, ma che sarà insomma tesa a regolarizzare la loro presenza negli Stati Uniti. Che cosa significa questo? Perché Obama fa un'operazione di questo genere in un momento in cui nessuno farebbe un'operazione di questo genere, quando è del tutto evidente che un clima di disoccupazione galoppante, di tensioni sociali legate all'economia, l'ultima cosa che qualsiasi governante farebbe è quella di cimentarsi col problema dell'immigrazione, dell'immigrazione clandestina, di regolarizzare un blocco di forza lavoro così imponente. Gli Stati Uniti, nonostante tutto, anche in questi ultimi anni di Bush, è stato il paese con la maggiore immigrazione nel mondo e continua a esserlo. Allora, il punto è questo, che si tratta, come dicevo, in larga misura di latinos, che è stato uno dei blocchi, come diceva il professore prima, uno dei blocchi elettorali che, nonostante le previsioni di molti guru anche in Italia dicevano che non avrebbero votato per Barack Obama, invece hanno votato largamente per Barack Obama, sia nel corso delle primarie democratiche, sia successivamente nel voto del 4 novembre. Sono stati tre stati cruciali per la vittoria di Barack Obama, la Florida, New Mexico e il Colorado, che sono stati importanti per le elezioni di Barack Obama, dove la presenza dei latinos è molto forte ed è stata determinante. Quindi in prospettiva si tratta di un grosso blocco elettorale che voterà per Obama, per i democratici nelle prossime elezioni. Barack Obama, perché non è solo un calcolo elettorale, ovviamente ci sono anche i sindacati che a questo punto, mentre prima erano contrari a questa regolarizzazione, adesso stanno cambiando idea, a partire dalla AFL-CIO che è favorevole, insomma c'è un dibattito in corso anche nel Partito Democratico, ma si sta cambiando l'orientamento, perché si ritiene che sia più utile anche la stessa economia americana la regolarizzazione di questi 12 milioni di immigrati. Ma questo ci conduce a parlare di un punto importante che secondo me è come si sarebbe detto un tempo, è di tipo strutturale, cioè una spiegazione di tipo strutturale, cioè la composizione etnico-culturale degli Stati Uniti. Cioè gli Stati Uniti negli ultimi tre decenni sono passati da una popolazione di 220-240 milioni di persone a 300 milioni. In gran parte, cioè, sono cambiati tutti i parametri della chimica etnica e culturale degli Stati Uniti, in cui la componente cattolica per esempio è diventata molto importante, la componente asiatica è diventata importante, la componente nera, non intesa solo come i neri che provengono appunto da secoli che vivono negli Stati Uniti, che è la prima comunità oltre a quella di provenienza anglo che viene dagli Stati Uniti, ma io penso anche alla numerosissima presenza di neri provenienti dall'Africa, dai Caraibi. E ormai c'è una componente nera che tra l'altro non può essere nemmeno assimilata a quella dei neri americani appunto di origine, figli della schiavitù e dei diritti civili. Ecco, diciamo che questo nuovo caleidoscopio sociale e culturale degli Stati Uniti ha prodotto il fenomeno Obama. Perché secondo me c'è stato un grande ritardo anche l'Italia a capire le ragioni più profonde della possibilità di un'elezione di un nero alla presidenza degli Stati Uniti, di un nero che poi è figlio di un keniota e di una madre bianca, cioè proprio l'emblema di questa nuova America, perché probabilmente c'è ancora un modo di vedere gli Stati Uniti anche nella sinistra italiana, secondo me, che è molto legata agli anni 60, cioè agli anni in cui l'America era ancora in bianco e in nero, i bianchi da un lato, la minoranza nera dall'altra, la minoranza nera perseguitata, che continua in grande misura a esserlo, per la verità, in alcune parti degli Stati Uniti. E quindi questa visione un po' dualistica della società americana ha ingannato molti osservatori e ha fatto sì che fino all'ultimo istante, prima quando era candidato nelle primarie democratiche, poi successivamente quando ha sfidato John McCain, c'era un'incredulità. Io con chiunque parlavo dicevo, beh, ma questo com'è possibile? Beh, ho detto, ma scusate, ma se voi siete stati anche recentemente negli Stati Uniti, vi siete resi conto, nel supermercato la gran parte della gente è del Bengala, andate sull'autobus, cioè c'è una varietà etnica, cioè gli Stati Uniti di cui parliamo oggi sono gli Stati Uniti molto diversi da quelli che noi abbiamo, e questo è avvenuto in pochissimo tempo, se ci pensate, nel giro di 3-4 decenni, un cambiamento molto molto grande, molto profondo, per cui gli Stati Uniti, ecco, partiamo da questo, intanto da questo assunto, noi stiamo parlando di un paese, bisogna parlare anche all'inizio degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono questa cosa qui, un paese che ha innanzitutto una grande capacità di cambiare, perché nella sua natura stessa, quella di nel corso del tempo di cambiare la sua, e lo cambierà ancora, questi 12 milioni che arrivano significano che il cambiamento va avanti, non si ferma, nonostante la crisi, nonostante il fatto, e certo le contraddizioni sono fortissime, nonostante il fatto che ci sia in costruzione il più grande muro divisorio tra gli Stati Uniti e il Messico, certo ci sono questi aspetti, non sarebbe stupido, però secondo me vanno quantomeno messi insieme con questi altri aspetti che sono addirittura più importanti. Quindi io direi che c'è stata una una certa superficialità nel misurarsi con tutto il fenomeno Obama fin dall'inizio, come se fosse un uomo venuto dalla Luna, che è arrivato negli Stati Uniti e che chissà per quale strana ragione gli americani avrebbero dovuto votare. Gli americani che hanno votato Barack Obama hanno votato una... cioè, diciamo, nei confronti di Barack Obama c'era molto più razzismo, se andate a vedere, compresa la Repubblica. Io mi ricordo che 4-5 giorni prima del voto la Repubblica è venuta fuori con una paginona di Mario Calabresi sul Ku Klux Klan. Cioè, ma che significa? Cioè, che cosa c'entra? È chiaro che il Ku Klux Klan continua a essere una forza, diciamo, da temere in alcune parti degli Stati Uniti, ma è folklore tirata fuori come un elemento di antagonismo rispetto, quando poi, tra l'altro, se vogliamo aprire una parentesi su questi gruppi dell'odio, cosiddetti dell'odio, stanno attraversando una crisi terribile negli Stati Uniti, a tutti i livelli. Non è vero che sono in crescita, come alcuni dicono, ma è casomai è vero il contrario, e anche su questo ci sarebbe da riflettere, per quale ragione i gruppi dell'estremismo, dell'odio, dell'estremismo razziale stanno in crisi, anche in crisi di leadership, in crisi. Ci sono certo casi anche clamorosi di razzismo, ma insomma, però sono più forme spontanee che non veramente organizzate. Quindi io direi che questo è un punto importante, sia per capire molto brevemente le ragioni più profonde dell'avvento di una presidenza del genere e del perché in un contesto così cambiato, così profondamente cambiato, questa presidenza ha ragioni per durare, perché appunto non è un fatto eccezionale che lui sia arrivato alla Casa Bianca, ma è un fatto che è nell'ordine delle cose addirittura, secondo me. Quando voi pensate che il Partito Repubblicano ha come segretario un nero e come possibile aspirante alla Casa Bianca un figlio di indiani, Bob Jindal, attuale governatore della Louisiana, vi rendete conto di come tutti i parametri stiano cambiando e di come la presidenza democratica va vista in questo ciclo, naturalmente in cui è possibile anche un forte ritorno indietro, un ritorno al passato. È presto per parlare di una come si parlava ai tempi di Bush e di Reagan, di una permanente maggioranza repubblicana, allora si diceva, e oggi potremmo dire una permanente maggioranza democratica. Questo è ancora presto per dirlo, però io penso che sostanzialmente alcuni dati rappresentati da questa presidenza sono lì per rimanere, perché sono dati di carattere sociale, di carattere culturale, di carattere etnico. Quindi questo mi fa dire che noi non siamo in presenza di una situazione né eccezionale né destinata a essere un qualcosa. Io so che molti continuano a pensare che potrebbe esserci un attentato, che l'America non può permettersi un presidente di questo genere. Io penso che una cosa del genere è chiaro che può accadere, ma non perché sia Obama, non perché sia nero, ma perché nella dinamica sociale americana queste cose effettivamente possono accadere, ma non perché è una tale scheggia impazzita questo presidente, di cui gli americani già probabilmente si saranno pentiti. Non è così, è un presidente che in questo momento gode di una forte presa presso l'opinione pubblica e che difficilmente sarà rovesciata, io penso. Un altro aspetto, questo è il primo aspetto che mi premeva di sottolineare, quindi il carattere, per così dire, strutturale di questo periodo obamiano, e non contingente né eccezionale. Un altro aspetto che vorrei prendere in considerazione, che è un po' legato al primo che dicevo, è Obama è un uniter, è un personaggio che tende a, cioè come suo approccio, a cercare punti di convergenza, punti, non è, mentre Bush e ancora prima anche Reagan erano personaggi divisivi, come si dice nel gergo, perché tendono a polarizzare, come da noi Berlusconi, sono personaggi che polarizzano. Io penso che lui abbia vinto le elezioni, no, penso, ci sono dei dati che lo dicono, perché è riuscito a penetrare nel campo repubblicano e anche in ambiti dove probabilmente fino a 10 anni fa un democratico, non dico un nero, ma o un personaggio con la storia di Barack Obama non sarebbe penetrato. È anche vero però che da quando è presidente si è trovato come ha spiegato prima il professore Leon, con una situazione assolutamente fuori dell'ordinario. E io penso, questo è un problema per la sua presidenza, che progressivamente anche la sua è una presidenza che divide gli Stati Uniti, cioè non unisce, perché taglia alcuni interessi, divide. Da quando è presidente degli Stati Uniti, quindi neppure 90 giorni, ci sono stati sui siti, la Fox News che è scatenata, sui siti repubblicani, sui siti conservatori e su tutte le radio, non dimenticate che si parla spesso degli Stati Uniti in termini di radio, di siti, ma di TV, ma le radio sono molto importanti, penso a un personaggio come Rush Limbaugh. E da quando è presidente ci sono stati almeno 3.000 riferimenti a Barack Obama in cui viene definito socialista, comunista o fascista, che nel certo tipo di linguaggio ha quasi lo stesso, perché per le politiche appunto di tipo economico che sta mettendo in campo. Quindi il problema è questo, che attualmente ha presso l'elettorato democratico un elevatissimo livello di approvazione, 88%, mentre in campo repubblicano del 27%. Questo in prospettiva può essere un problema, nel senso che può essere un problema, così come in parti rovesciate per Bush l'antibushismo è stato nella prima presidenza Bush un fenomeno largamente legato alla sinistra americana, proprio alla sinistra nel senso proprio, e quindi diciamo a una parte marginale dell'opinione pubblica americana. Poi progressivamente abbiamo visto che c'è stato un allargamento di questo anti-bushismo che è penetrato anche in ambienti che in passato, anche compresi ambienti repubblicani, che c'è stato quindi un forte fenomeno che ha portato poi alla debacle del Partito Repubblicano, prima al Senato e alla Camera e successivamente nelle elezioni della Casa Bianca. Quindi una forte polarizzazione in presenza di una crisi economica molto difficile, perché che se ne dica, Barack Obama l'ha detto più volte, prima di stare meglio staremo peggio, e il peggio non l'abbiamo ancora conosciuto negli Stati Uniti e nemmeno in Italia, quindi anche il nostro economista ci correggerà, ma credo che quello che viene detto in questi giorni sia largamente infondato, o quantomeno non abbiamo ancora...
Fin d'ora la pillola.
Esatto. Però, quindi noi andiamo verso una fase ancora più difficile di quella che abbiamo conosciuto, prima di stare meglio se staremo meglio, e questo vale innanzitutto negli Stati Uniti e poi anche per l'Europa. Quindi in una società fortemente polarizzata come quella americana, e qui voglio aprire un'altra parentesi di come viene spesso descritta in maniera, secondo me, erronea la realtà americana, anche nell'epoca, cioè la società americana è molto divisa, ci sono due Americhe, e con Obama c'è stata appunto, come dicevo prima, una forte convergenza, una forte unità, e adesso c'è la possibilità che si crei di nuovo una frattura, che politicamente Obama è perfettamente in grado di gestire, secondo me. Però, nel periodo più lungo, noi dobbiamo immaginare che Barack Obama deve stare lì 8 anni, quindi adesso noi parliamo in termini di giorni, ma un'amministrazione di di questo spessore, è un'amministrazione che è destinata a durare, quindi deve immaginare un lungo percorso e deve prepararsi di conseguenza ad affrontare un percorso impegnativo nelle migliori condizioni possibili. Quindi l'idea di un'America polarizzata, questo può potenzialmente diventare un problema per un presidente uniter come Barack Obama. Un altro punto che vorrei trattare qui, perché è straordinario il fatto, come diceva Leon prima, che nel giro di pochi giorni Barack Obama abbia fatto tante cose. Allora, la prima considerazione da fare è che anche lì c'è stato abbiamo la memoria corta, ma retrospettivamente nei giorni tutti dicevano che da presidente Barack Obama non avrebbe fatto niente di quello che diceva di fare da candidato. Questo è un altro tormento, un altro mantra che era passato. Invece sta facendo delle cose che esattamente come aveva previsto di fare nei termini in cui, sapendo benissimo da politico consumato, che adesso deve fare le cose, perché dopo, appunto, come dicevo prima, quando si creano delle forti polarizzazioni, forse non ha più la possibilità di farlo. Quindi abbiamo visto muoversi su diversi terreni, sul terreno europeo, sul terreno medio orientale, sul terreno latinoamericano, e in prospettiva penso che l'altro aspetto importante, l'Estremo Oriente, che finora ha trattato Hillary Clinton, lui non se ne è direttamente occupato, ma credo che sarà questo il prossimo capitolo. Che poi le istituzioni internazionali, la NATO, si è occupato della NATO, dell'ONU se ne occuperà. Quindi che cosa viene fuori? Si può parlare di una dottrina Obama, perché questo è l'altro tema che è al centro della discussione nei think tank americani, tra gli analisti, la Obama Doctrine. Io penso che più che di una dottrina si può parlare di un metodo, cioè io credo che non ci sia ancora, è difficile vedere in questo presidente una missione, se non come una negazione fino adesso degli errori che sono stati compiuti sia dalla presidenza Bush, ma dalla stessa presidenza Clinton in precedenza, del decennio anni 80, decennio anni 90 e il primo decennio del 2000. Cioè questa idea di un'America iperpotenza in grado di fare a meno degli altri. Invece diciamo, il messaggio che Obama in maniera molto metodica e in tutte le occasioni sta diramando nel mondo è quello di un'America che addirittura è arrivato a dire un paese tra gli altri, l'America, e un presidente che arriva a congratularsi con Cuba per il fatto che mandano i dottori all'estero, cioè è una cosa che per i siti conservatori americani è stata una bestemmia in chiesa. Cioè, quindi ha questo tipo di messaggio di relativizzare la capacità, lo fa per due ragioni fondamentali. Una è una ragione di bilancio: l'America non può permettersi il lusso dell'overstretching, di una capacità di essere dappertutto, di avere un build-up militare senza confini. Allora il Pentagono adesso si deve mettere l'anima in pace e l'industria militare, quello che veniva definito giustamente il complesso militare industriale, dovrà essere in maniera abbastanza consistente ridotto. Si parla anche lo stesso Bob, cioè quella dell'intelligenza di questo politico di Barack Obama, fa fare questa operazione a Bob Gates, cioè questa operazione di ridurre l'apparato militare, l'industria militare, lo fa fare a Bob Gates. Quindi
cioè quello dell'altro, l'amico di Bush.
Quindi c'è un motivo di ordine economico. Cioè, l'altro giorno, vi ricordate George McGovern? George McGovern dice: noi non possiamo nemmeno più permetterci l'uso di stare in Afghanistan. non in Iraq, in Afghanistan. Cioè questo è l'ordine del, cioè quando abbiamo un debito pubblico come quello americano posseduto in gran parte da paesi esteri, è del tutto evidente che la politica internazionale cambia. Cioè, quindi, quindi da un lato c'è questo, dall'altro c'è anche una visione secondo me pragmatica e realistica, perché poi alla fine io penso che il tratto principale di Barack Obama sia quello del realismo, un fortissimo realismo che lo porta appunto a trattare in maniera molto fattuale tutti i dossier che ha dinanzi nella politica internazionale e la politica interna, sapendo benissimo qual suo fronte principale è la politica interna, non quella internazionale, quindi deve in qualche modo stemperare tutte le situazioni di crisi che ha all'estero per concentrarsi possibilmente sul fronte interno, che è quello più difficile. Ecco, quindi di qui è ovvio che lo deve fare con grandissima capacità questo passaggio, perché è del tutto evidente che un paese come gli Stati Uniti non può permettersi il lusso di mandare un messaggio che può essere equivocato. Cioè noi non è che cambiamo passo e quindi siamo deboli, siamo vulnerabili, siamo fragili. Assolutamente non può essere frainteso da questo punto di vista Barack Obama. Quindi io penso che anche tatticamente ci siano anche queste concessioni alla CIA, ci sono dei passaggi che ovviamente irritano moltissimo una parte del suo elettorato, la parte di sinistra dell'elettorato è furibonda per alcuni passaggi di Barack Obama, come d'altra parte anche la destra è furiosa con Barack Obama quando lo vede in compagnia di Chavez oppure quando apre ad Ahmadinejad. Quindi lui deve destreggiarsi tra queste tendenze difficile, secondo me lo sta facendo bene, anche con una forte capacità di delega, perché se voi pensate a Hillary Clinton che sta gestendo anche questo dossier della politica internazionale, lo sta facendo in maniera molto leale con il Presidente, anche questo era stato detto, che era, cioè vi rendete conto, retrospettivamente, quanto è stato scritto sul dualismo Hillary Clinton-Barack Obama, che sarebbe stata una convivenza impossibile? Io non lo so, noi certo parliamo di giorni, forse sarà contraddetto, nei prossimi mesi vedremo invece all'opera questo forte dualismo che però fino adesso non c'è stato. Questo quindi, l'altro aspetto quindi che volevo sottolineare è la cosiddetta dottrina Obama, che io non vedo come una dottrina organizzata, ma piuttosto come un metodo di lavoro che noi vediamo in tutti i campi di intervento, l'abbiamo visto anche come candidato, cioè chi ha studiato la parabola di Barack Obama da quando era un community organizer fino a quando ha avuto la nomination a Denver, ha notato soprattutto questo tratto, questa sua capacità di forte realismo, di capacità di adattamento e insieme di far passare tutta questa capacità come un senso di sano, anche di passione, perché nella soluzione dei problemi ci può essere passione, ma il problema è di saperli affrontare, di saperli risolvere. Questo è il messaggio che costantemente credo che lui sia in grado di proporre. Se mi consente un ultimo punto che secondo me è molto importante, che riguarda l'ambiente. Perché qui io mi riconnetto anche ad alcuni aspetti che diceva prima Leon. Dunque, io mi ricordo che venni qui, in questo posto, una delle diverse volte che sono venuto, ma la prima volta me lo ricordo benissimo, era nel 1969-70, e venni qui con una mia amica statunitense, che poi un paio d'anni dopo andai a trovare e rimasi lì per circa un anno, nel 1972. Ma ricordo che allora ero un fumatore, mi ricordo che in Italia si compravano le sigarette anche sfuse, non so se vi ricordate, le Arsonali, andai in America e era un periodo in cui le sigarette, uno deve comprare stecche, non è che compravi un pacchetto in America. Andare al supermercato c'erano interi settori in cui vendevano sigarette, Marlboro, il cinema faceva la pubblicità delle sigarette, la televisione, c'era, era un paese di fumatori in cui il fumo era uno status, era non costava niente, cioè, allora vedevi, cioè, ora andate negli Stati Uniti e se fumate una sigaretta vi guardano come un criminale drogato, quindi questo è un altro punto per farvi capire come alcuni cambiamenti di tipo sociale avvengono negli Stati Uniti in maniera profonda. Quello che avviene, cito l'esempio del fumo per dirvi che nel campo dell'ambiente io ho la certezza che noi nei prossimi anni assisteremo a qualcosa di analogo, cioè c'è adesso è partito un treno negli Stati Uniti di cambia, cioè, in cui l'ambiente diventa un motore del cambiamento. Perché diventa un motore del cambiamento? Perché secondo me l'abilità di non solo di Barack Obama come candidato presidenziale, ma di personaggi che in Italia non sono conosciuti, ma io cito uno per tutti che è Van Jones, che è un community organizer di Oakland, che è diventato un grande personaggio negli Stati Uniti, che è quello non è lui che ha coniato, ma quello che ha usato con più intelligenza la definizione dei green collar jobs, cioè i lavori verdi. Lui ha fatto, Van Jones, un'operazione interessante a Oakland, che è una delle zone più degradate degli Stati Uniti, a parte una popolazione nera con due attività principali, il traffico della droga, la prostituzione. Lui è riuscito a mettere su dei progetti per far lavorare i giovani, avendo dei finanziamenti dal comune di San Francisco di Oakland, per la coibentazione degli edifici, per le energie rinnovabili, il solare. In soldoni, qual è il messaggio che è riuscito a far passare nella sua comunità? Che l'ambiente e il lavoro non sono in contraddizione, è il problema dei problemi, perché negli Stati Uniti, ma anche qui da noi, fino adesso fondamentalmente l'ambiente è stato visto come un lusso, una cosa per ricchi, oppure come una rottura di scatole, una serie di proibizioni, non fare questo, non fare quell'altro, perché sennò la foca monaca, poi sennò chi protegge la zebra. Cioè l'ambiente è stato visto come una seccatura fondamentalmente per gli operai delle fabbriche, come una minaccia di chiusura degli impianti, eccetera. Una delle ragioni per cui Kerry perse le elezioni la volta scorsa non è stata la destra religiosa, come è stato detto, ma in Ohio, una delle contee che gli ha votato contro, perché voi ricordate che in Ohio lui ha perso le elezioni, c'è stata una delle contee più industriali in cui la propaganda repubblicana ha fatto passare la voce che in combutta con gli ambientalisti Kerry voleva chiudere una serie di fabbriche inquinanti. Questo è, allora, questo per dire come è fortemente sentito il tema in questo coniugato, in questo modo antagonistico tra ambiente e lavoro. Allora la capacità di mettere insieme queste due possibilità sta diventando in stati come il Colorado, in stati come la California, in New Mexico, sono diventati dei veri e propri motori di sviluppo dell'economia. Il fatto che sia stata scelta Denver come sede della Convention Democratica corrisponde anche a questo, cioè Gary Hart, con cui io parlai quando andai lì, mi spiegò proprio scelto il Colorado perché fino adesso la strategia dei democratici qual è stata? Dobbiamo riconquistare gli stati del sud, però gli stati del sud sono difficili da riconquistare perché dopo il passaggio dalla maggioranza democratica a quella repubblicana non c'era più speranza. Allora diciamo, perché non cerchiamo invece di guadagnare terreno negli stati difficili come l'Arizona, dove è possibile fare, dove ci sono anche dei grandi cambiamenti anche lì di tipo sociale, etnico, per esempio in Colorado ci sono molta gente che viene dalla California adesso, a Denver, a Boulder. Quindi diciamo che c'è in questa nuova composizione sociale di alcuni stati questa industria legata all'ambiente che sta andando molto forte in questo momento e che può diventare, inoltre è una cosa in cui c'hai i sindacati con te, c'hai la possibilità di dire che è un'industria domestica, perché loro ti dicono non è che per fare i mulini a vento per l'energia dobbiamo farceli fare in Cina, ce li possiamo fare da noi, per coinventare un edificio lo possiamo fare noi, non dobbiamo portare un palazzo in Cina e poi riportarlo indietro per... Quindi diciamo che sta passando un discorso, e come lo sanno fare diciamo i comunicatori americani, che diciamo che sono bravi, bisogna riconoscere che sono bravi, lo stanno facendo bene questo lavoro, e io credo che, come dicevo prima, c'è la possibilità, l'accordo tra Chrysler e Fiat, se ci pensate, corrisponde a questa esigenza, il fatto che quando le tre big di Detroit sono entrate in crisi, c'è stata una sorta di processo popolare negli Stati Uniti sul fatto che queste negli ultimi decenni hanno costruito le SUV invece di fare, c'è stata una vera e propria rivolta nei loro confronti. Quindi questo è un discorso molto importante che a mio parere segnerà in maniera forte la questa presidenza e gli anni a venire, e con cui dovremo confrontarci. Ringrazio.
No, non volevo aggravarvi ancora, stavo per una questione piccola. La mia impressione, avendo vissuto anch'io negli Stati Uniti un po' di anni, è che Obama, a differenza di Bush padre e di Bush figlio, e anche a differenza di Clinton, ma simile invece a Kennedy e a Roosevelt, è in realtà un aristocratico. Non bisogna dimenticare che suo padre è un capo clan e sua madre è una ricca signora di origini.
Sì, però lui diceva nei suoi discorsi che suo padre, se non era stato capo clan, però doveva fare cameriere dei britannici.
Sì, in Inghilterra sì. Però lo spirito, quando sei un aristocratico, in una terra democratica naturalmente, certo. Hai una capacità di visione superiore a quella che ti verrebbe se sei appartenente diretto a una delle grandi sfaccettature che tu hai descritto. La cosa interessante è che nessuno lo può scambiare per aristocratico, è nero.
Beh, gli hanno detto che era aristocratico, cioè è stato uno dei temi della campagna di Hillary Clinton a un certo punto, quando ha cominciato a dire che lui era lontano dalla classe operaria,
certo.
Che ha studiato a... gli hanno fatto una colpa di essersi laureato ad Harvard, gli hanno dato una colpa. Pensate, il mondo alla rovescia proprio.
Scusate.
Beh, questo però è un aspetto già interessante, perché mi sembra proprio in uno dei seminari che abbiamo fatto noi, c'era questo elemento del... No, sì, la classe operaia, cioè dei ceti medio-bassi, in qualche modo che avevano una sorta di diffidenza dell'intellettuale, del laureato e del politico, che in qualche modo rappresentava questa distanza qua. Questo sembra che non abbia funzionato, comunque lui è riuscito a recuperare questa dimensione qua, perché in fondo è veramente il presidente più istruito degli ultimi 30 anni, insomma.
Ma solo in parte, se ci fosse qui il nostro amico Alessandro... Ci direbbe che nella zona degli Appalachi è andato molto male per Obama, no? Non ha avuto un grande successo. Ma io penso che il fatto che abbia avuto anche Joe Biden come compagno di ticket, qualche aiuto l'abbia dato, è stata una scelta giusta. E in ogni caso, sì, nell'Illinois è andato molto bene, dice la classe operaia, che anche da senatore l'aveva eletto, perché anche un altro degli altri aspetti che sono stati sottovalutati quando la gente è rimasta sorpresa, avevano sottovalutato il fatto che lui fosse già un senatore negli Stati Uniti. Diventare senatore negli Stati Uniti è una cosa molto, molto complicata, sei uno dei 100 membri del club più esclusivo del mondo. Per diventare senatore di uno Stato, sei uno dei due senatori, vuol dire che devi essere eletto in zone di estrema destra molto conservatrici per passare, non c'è modo di diventare senatore se non passi anche in queste zone di classe operaia. Quindi lui aveva già fatto questo tipo di esame, l'aveva già superato.
sono domande?
No, professore, perché prima accennavo al fatto che la fase attuale è una sfida verso la distruzione del sistema, comunque lo stato finanziario attuale, per una sua sostituzione. Quindi magari mi può ancora chiedere questo. E poi un'altra cosa, quando parla di reindustrializzazione, quindi come una sorta di inversione della globalizzazione, dall'esternalizzazione a un'internalizzazione del lavoro, cioè dobbiamo aspettare in un futuro che negli Stati Uniti si spera dall'altra parte la ricreazione di una forte base operaria in un certo senso, e quindi con quello che ne può comportare anche in prospettiva politica.
Beh, sulla prima, se sapessi veramente come si ristruttura il mondo finanziario, avrei tanti di quei soldi.
Dovremmo fare qualche investimento anche noi.
No. Si capiscono due o tre cose però, e cioè che la prima che si possa fare il vero accordo internazionale su come regolare i mercati finanziari e quindi la globalizzazione, gli Stati Uniti faranno la loro, si è visto al G20, perché nel G20 erano gli europei che volevano avere una regolazione internazionale più forte, mentre gli Stati Uniti volevano finanziamenti pubblici per aumentare il PIL, in sostanza il reddito nazionale. La ragione di questa differenza non è che gli Stati Uniti non siano interessati alla re-regulation, però è lì che deve cominciare, perché quello è il mercato più grande del mondo, gli altri sono mercatini. È come se noi mettessimo a confronto il mercato della carne di Chicago con l'ortofrutta qua sotto. I nostri mercati europei non valgono niente, quello lì è il vero mercato, e con quel mercato e la riforma di quel mercato la devono fare gli americani. È assolutamente impossibile che il mercato finanziario americano, quindi il mercato finanziario mondiale, possa essere fatto a livello internazionale. Fatto quello americano, si farà anche quello internazionale. Le regole che sembra verranno imposte sono in parte le vecchie regole che tornano in auge, perché quello che è successo veramente è il fallimento delle politiche di deregolazione negli Stati Uniti, introdotte da Reagan, quindi stiamo parlando 1980-81. Quel fallimento è il fallimento e anche l'eliminazione delle regole che erano state messe nel mercato finanziario, tra le tante altre, dopo la Grande Depressione, con la separazione tra la banca e la società finanziaria, la separazione netta tra queste due, il ritorno a una politica monetaria in cui chi comanda è colui che emette moneta e non guarda solo ai tassi di interesse, ma finanzia anche i disavanzi pubblici, un completo rivolgimento, cioè la banca centrale americana finanzierà nel futuro il disavanzo pubblico creato da Obama. Lo finanzierà nel senso che comprerà titoli di Stato americani, così che gli americani non hanno bisogno di venderli alla Cina. Vendendoli alla banca centrale li pagherà pochissimo, come succedeva anche da noi tanti anni fa, e quindi il peso degli interessi sulla finanza pubblica americana sarà relativamente basso. Questo toglie liquidità, toglie anche un po' di movimento a tutta la finanza privata americana, che però, se dovendo essere divisa tra banche di credito ordinario e banche di credito speciale o istituzione, si torna alle limitazioni del passato. Completamente questo ritorno non ci potrà essere, perché si sono formati dei cambiamenti che hanno portato benessere, che noi diciamo la globalizzazione fa schifo eccetera, però attenzione, perché senza globalizzazione non ci sarebbe stato lo sviluppo cinese, indiano e dei paesi emergenti, e cioè un altro miliardo di persone che sono uscite dal livello di povertà, miliardo, con questa robaccia. Cioè la cosa paradossale è che la robaccia finanziaria ha consentito a un miliardo di persone di uscire dal livello di povertà, non ci eravamo mai riusciti in precedenza. Quindi una parte di questa forma di finanza, che in realtà è una forma di finanza che sostituisce la moneta emessa dallo Stato, rimarrà, naturalmente sarà stretta da regole, i titoli saranno sempre complicati, non ci saranno titoli tossici, titoli rischiosi ci saranno ancora, quindi quello che faranno gli americani sarà di introdurre una regolazione enormemente più stretta e un cambiamento molto netto nelle regole, ma vorranno mantenere il loro mercato dei capitali come il mercato dei capitali mondiale. Questo consentirà anche agli americani di risparmiare un po', fino adesso non hanno mai risparmiato nulla negli ultimi anni, le famiglie, e di invertire una tendenza che è appunto quella che Obama chiama il consumerismo, e cioè di dire alle famiglie americane: voi adesso i consumi aumenteranno, ma ve li pagate, però non andate solo a buffo come siete andati fino adesso. E le ragioni per cui non andranno a buffo sarà appunto la separazione tra banca da una parte e società finanziarie dall'altra, per cui i prestiti verranno fatti con maggiore severità. Naturalmente ci vorrà tempo perché questo prenda piede, ci troveremo di fronte a un grandissimo mercato molto più regolato e di conseguenza a meno fusioni e acquisizioni, meno aggressività, meno rischio, e quindi avremo un mercato finanziario sempre grandissimo, internazionale, ma insomma non così pericoloso come quello che abbiamo avuto fino adesso. Noi non possiamo fare altro che seguire questo andamento, noi in Europa, Giappone e Inghilterra, per cui anche noi dovremo tornare indietro rispetto alla nostra legge bancaria, che è stata troppo generosa, anche noi dovremo introdurre una regolazione che funziona. Tra l'altro noi ci siamo tutti resi conto che le regolazioni non funzionano, perché quando i fenomeni diventano patologici come in quel caso, il regolato fa prigioniero il regolatore. Questo gli americani se ne sono accorti, gli italiani ancora no, ma sanno, ma da noi che il regolato prevalga sul regolatore non c'è neanche bisogno di... È regola. Io mi aspetto questo, mi aspetto naturalmente che ci possano essere dei pericoli lungo la strada di questa riforma, perché è come se noi avessimo un ghiacciaio che si sta per sciogliere rappresentato dai titoli americani in possesso del resto del mondo. Certo. Questo ghiacciaio non si deve sciogliere, quindi Obama sta facendo una politica internazionale come quella che vediamo tutti i giorni, anche allo scopo di introdurre elementi di pacificazione internazionale, dove è più importante la relazione diplomatica che non quella politica in senso stretto. Non vuole creare democrazie con le armi, no. Perché se per caso facesse una cosa di questo genere, la Cina gli svende un blocco dei suoi dollari e gli americani sono a terra. Quindi ci vorrà prudenza in questo, quindi ci vorrà tempo, prudenza, ma insomma anche una politica estera adatta a questa riconversione finanziaria. La riconversione industriale è separata da questa, ma non tanto, perché proprio dividendo la parte finanziaria dalla banca si consente allo Stato di aiutare tutti i processi di reindustrializzazione ambientalmente favorevoli. Se ci crede lo può fare. Bisogna tenere conto di due questioni. Gli americani hanno distrutto praticamente la loro industria, ma sono capaci di ricostruirla in un tempo brevissimo, perché hanno tutte le strutture mentali, formative, organizzative capaci di farlo. Secondo, hanno un settore di ricerca che è il migliore del mondo, orientato in linea con quelli che sono gli obiettivi che ha il governo americano adesso, può produrre innovazioni tecnologiche del tipo desiderato, insomma nel senso ambientale, abbastanza facilmente, introducendo quindi nuove tecnologie un'altra volta e quindi procurandosi anche un vantaggio competitivo che potrebbe domani portarlo a non avere necessariamente un disavanzo nella bilancia dei conti con l'estero. Io penso che l'altra soluzione rispetto a questa crisi è un conflitto, una guerra, e io spero che no.
Non è proprio una domanda, io mentre venivo ho sentito alla radio una notizia che non ho ben capito, cioè c'era un commentatore, credo un economista, non ho capito bene il nome, che sosteneva in un dibattito che contemporaneamente al G20, in cui tutti i grandi capi di Stato sostenevano la necessità di una nuova regolazione, come diceva. Esattamente nello stesso giorno la SEC, che è l'intervento della Consulta Italiana, accordava alle banche un nuovo diritto di contabilità, non pare sia stato definito così, cioè i titoli tossici potevano figurare a bilancio come valore diverso da zero, purché le banche avessero motivo di affermare che nei prossimi 5 anni li avrebbero venduti. Ora questo va in un'altra direzione oppure è un grado di libertà che serve solo a...
Vi siete accorti che dopo il G20 le borse hanno ripreso? Hanno ripreso per questa ragione, cioè mentre nel passato, questa è la ragione, hanno consentito che i titoli tossici fossero valutati nei bilanci delle banche al prezzo d'acquisto, non al prezzo di mercato. Elementare Watson, anche in Europa è così adesso. Guardate che normalmente, scusate, normalmente nelle società normalmente il capitale viene valutato a costo storico. Quindi una volta era così. Poi si cambiò e si disse che bisognava valutare il capitale di chiunque con una frase che si dice mark to market, cioè al prezzo di mercato. La ragione era di far pagare le tasse perché siccome i valori mobiliari crescevano moltissimo, allora vediamoli, era una regola di trasparenza. Far vedere questa crescita valutando i titoli ai nuovi, sempre più alti prezzi di mercato. O sono caduti, il mark to market ha implicato una perdita terribile, perché la caduta ha implicato una perdita terribile, le banche falliscono tutte. Per non farle fallire si fa una finta e si dice che i valori non sono quelli, perché magari domani, 5 anni, potrebbero non essere così tossici come sembrano adesso. È un inghippo, diciamo, per consentire alle banche di poter non considerare che il loro capitale vale il 50% di prima e quindi di metterle nella possibilità di poter fare prestiti. Perché il significato vero è che questa cosa di contabilità implica che le banche non chiudono. Se le banche non chiudono devono impiegare un po' dei soldi, solo così avranno anche i depositi e si rimette in circolo qualcosa. Certo, i titoli tossici rimangono tossici, quando vengono a scadenza il titolo, se è schifo rimane schifo. Quindi però in questo modo hai allungato un po', diluito un po' il rendere azione, ma lo sanno che c'è un rendere azione. Oggi il Fondo Monetario dice che c'è una possibile perdita di 4.000 miliardi di dollari in giro per il mondo derivante dalla crisi così come si è manifestata fino adesso.
Una cosa breve, brevissima, anzi legata a questa. Sempre a proposito dei titoli tossici, abbiamo letto che una degli scamotaggi, diciamo, per uscire dall'impasse è stata quella di venderli a investitori istituzionali. Che si intende? Con dimensione?
Sì, ma credo che
cioè, quindi i lavoratori
hanno perso un sacco, infatti, non dimensioni.
Dunque, bisogna vedere chi se li compra, perché i fondi pensione sono liberi e autonomi, in America le pensioni già fanno schifo, per di più. Quindi, l'idea però era di venderli a un fortissimo sconto, perché i fondi pensione hanno questa particolarità, come in tutto il mondo, non dovrebbero giocare a breve, dovrebbero tenere i fondi, giocare a speculare a lungo e non a breve, quindi mai al ribasso, dovevano essere la pièce résistance del mercato finanziario. Se si comprano i titoli tossici, li possono comprare, se hanno una possibilità che in 5-10 anni il loro valore triplichi. Allora alcuni quel ragionamento lo fanno. Quindi non è chiaro a me invece quello che vuol fare il governo americano con questi titoli tossici, che in parte se li vuole ricomprare lui. Per dare i soldi alle banche che ce li hanno, li compra per dare i soldi
al mercato, qualcuno poi va.
Poi sono tutti tossici? Perché bisogna intendersi. Sono tutti tossici? Per esempio, i famosi subprime sono tossici se quello la casa non la può pagare. Ma se per caso la paga non è più tossico. Allora, lì c'è un misto, il...
non sanno dove sono i...
Beh, bravo, il problema vero è che è stato creato da tutti questi giovani che noi abbiamo educato, che loro hanno educato, io no, in America, a costruire dei banchetti dove c'è un po' di pipì, un po' di popò, un po' di terra, un po' di buono, un po' di cattivo, sono tutti messi insieme, si sono comprati anche l'agenzia di rating che ha detto se l'hai fatto tu vuol dire che è buonissimo e quindi lo puoi vendere. Sbriciolare questo non sarà facile, però i finanzieri americani sono bravi e lo sbriciolamento per individuare la parte non schifosa di questi titoli è possibile, ci vuole tempo però, bisogna ricostruire, certo quello che ha fatto Madoff è impossibile da beccare, perché è un po' come Parmalat, diciamo, gli imbrogli sono imbrogli, titoli inesistenti, per esempio il titolo su come funziona un indice di borsa, perché ci sono i titoli che i titoli che corrispondono a come funziona il titolo di borsa. Questi poveretti titoli sono diventati zero nel frattempo.
Noi avevamo una trasmissione, varie trasmissioni radiofoniche dove io mi divertivo tantissimo perché c'era la telefonata
del povero disgraziato.
Rispondeva, diceva quello.
Dopodiché adesso quelli che si sono comprati i titoli devono aspettare finché il mercato non risale, ma quando risalirà, se non è fallito l'emittente, beh, potrebbero ancora avere un significato. Per cui in questa marea di tanta robaccia forse si può recuperare qualche cosa, tutto qua. Ah, c'è una questione particolare, tutti dicono, perché gli economisti, come diceva Sartori l'altro giorno, non hanno capito niente, vero? Non tutti però, qualcuno l'ha capito, ma non erano ascoltati. Dunque, c'è stato fino alla crisi una gigantesca quantità di titoli di varissima natura sui mercati internazionali, è chiaro? Una quantità enorme. Non si sa nemmeno quant'è con precisione, quanti trilioni, come dicono gli americani, o miliardi di dollari nella forma di questi titoli, si è prodotta in 30 anni, una quantità gigantesca. Titoli di diversa natura, brevi, medi, lunghi, veri, finti, sopra e sotto. Questi hanno creato liquidità nel sistema. Mentre gli stati, dopo Reagan, avevano praticato politiche monetarie per così dire restrittive per battere l'inflazione, basate sulla quantità di moneta emessa o sul tasso di interesse, il sistema economico finanziario mondiale, la globalizzazione, si è creata la propria moneta, questa roba qua, perché era liquida, perché si poteva comprare e vendere in maniera molto rapida, con i mezzi di comunicazione moderni in maniera rapidissima, e quindi si è formata quella che noi chiamiamo una moneta endogena, il mercato si crea la propria moneta. Adesso che non c'è più, c'è la crisi di liquidità. E questa non c'è più, non perché la gente l'abbia messa nel materasso, perché è sparita, vale meno della metà di prima, va sostituita. Allora è perciò che c'è bisogno di intervento pubblico. E questo intervento pubblico con la spesa pubblica non genererà inflazione finché non raggiunge delle dimensioni che siano in linea, più o meno in linea, con il fabbisogno di circolante, di moneta, eccetera, che in precedenza era soddisfatto da questi titoli. Quindi non c'entra niente il discorso che fanno molti conservatori anche in Italia, poi alla fine noi contribuenti dovremo pagare per questa spesa pubblica eccessiva che sta facendo Obama, tanto noi non la facciamo, se vede. Ma insomma, non è così, perché quella spesa eccessiva che fa Obama genera una quantità di moneta che è appena sufficiente a sostituire quella che è sparita, perché è basata sul nulla.
Legata a questo, ma anche al consenso, c'è quell'euforia che in realtà ha preso quasi tutti gli americani in fondo in questi anni, in questi 30 anni di investimento in borsa, di subprime, la possibilità di avere credito facile, in realtà in parte anche c'è compensato la stratificazione sempre più radicale che negli Stati Uniti sta avvenendo, e ha sostenuto il consumo anche delle fasce medio-basse, insomma. Questa euforia si è totalmente così consumata in questa crisi, o questi settori potranno essere, se si mette in moto un meccanismo virtuoso, sono in qualche modo ostili a questo meccanismo. Cioè, quell'effetto drogato del consumo e del credito facile, in realtà può anche aver corrotto la gente che si aspetta poi degli standard di vita. Cioè, questa crisi lo ha completamente consumato, oppure da questi settori potrebbe venire un'opposizione quando poi appunto dovrei cominciare a dare quel credito cioè controllato, quindi anche a ridimensionare o a riconvertire i consumi, insomma.
Io penso che dalla crisi l'America esce ridisegnata un po' per i processi più profondi di cui ho parlato prima, ma anche per gli effetti della crisi economica, la stessa configurazione delle città, la stessa, per esempio uno degli aspetti appunto di tutto questo scandalo finanziario legato alla fenomeno immobiliare, quindi al disegno delle città fatte in un certo modo, a loro volta poi legate allo sviluppo dell'automobile, cioè l'America che conosciamo anche nei film, quella lì probabilmente dovrà cambiare, e da questo punto di vista a seguire tutti gli stili di vita ci saranno dei, non lo so, dal punto di vista per esempio dell'uso delle carte di credito, leggevo che c'è un problema, ormai se ne parla da tempo. Ma nel frattempo, per esempio, negli Stati Uniti, non so se qualche giornale italiano ne ha parlato, adesso c'è la diffusione di quelle che, non so se vi ricordate, le 100 lire, i buoni da 100 lire da quando c'era la crisi degli spiccioli,
sì, in Italia, gli assegni fatti dalle banche.
Che non sono, no, lì in questo caso sono fatte da grandi centri commerciali, dove se tu usi questi buoni hai degli sconti, ma comunque è diventata un'altra forma di moneta corrente. Però appunto in questo caso, diversamente dalle carte di credito che sono basate sulla promessa di ridare i soldi, questi invece sono acquistati e sono effettivamente moneta corrente. Non so, dal punto di vista dei gruppi di interesse che sono forti, che si sono sviluppati in tutti questi anni sull'onda di questa bolla speculativa, probabilmente è chiaro che qualcosa resterà in piedi, non è che adesso l'America diventa socialista o industrialista, ci sarà tutto questo settore che però verrà drasticamente ridimensionato fatalmente, non lo so, però questo è un aspetto che è più l'economista in grado di...
Il vero cambiamento ci sarà se Obama continua. Sono due o tre cose che affannano le famiglie americane, per cui noi diciamo che sono dei consumatori delle cicale, non delle formiche. Una è la scuola, che è carissima, se non è scuola pubblica. Allora, si va alla scuola pubblica solo e nelle condizioni in cui i genitori hanno deciso che i figli hanno poche speranze di far carriera ai figli. E la scuola pubblica è gratuita, ma la scuola privata invece è carissima. Prima questione. Quindi le famiglie risparmiano quando hanno una prospettiva che i figli possono essere educati. E siccome il costo dell'educazione è spaventoso, e loro poi fanno pure tanti figli, il problema economico delle famiglie americane è in primo luogo quello dell'educazione. Il secondo è quello della sanità. Perché anche la sanità, salvo la fascia di età del Medicare o di Medicaid, per il resto è privata, essenzialmente privata o aziendale, ma comunque al costo. E questo porta via una quantità di reddito notevolissimo alle famiglie americane, le famiglie americane. Pensate che la spesa per la sanità in America pro capita è il doppio che in Italia, perché il sistema privato è enormemente più caro del sistema pubblico, pur schifoso come il nostro è molto migliore del loro. No? E allora le famiglie cominciano ad avere, appena hanno appena si forma una famiglia, ha dei pesi su di sé che implica che la famiglia potrà anche essere una famiglia consumatrice che si compra delle sciocchezze, ma il vero punto è che si deve comprare l'educazione e la sanità. quando avesse messo a posto queste due cose, poi si compra la casa, ma la casa veniva dopo, perché prima si andava in affitto. Con le nuove politiche immobiliari si sono comprate anche la casa. Se metti insieme casa, sanità e scuola, il salario non cresce, perché cresce pochissimo, non ce la fai. Uno dei drammi di questi 8 anni di Bush, ma anche del Bush, con Bush padre e pure con Clinton, è stato che per rimpinguare il reddito familiare è dovuto aumentare nei 30 anni moltissimo la quota di lavoro femminile, una buona cosa, sì certo, però ha portato a casa un stipendio simile, la somma dei due è uno stipendio simile a quello che prima guadagnavamo solo, il che significa che c'è stata una ridistribuzione di reddito molto dura, pur avendo come vantaggio il fatto che finalmente le donne lavorano e naturalmente prendono posizioni anche elevate. Le amministrazioni sono, in America sono diversamente misogine, questa mi sembra poco misogina, quella di prima era tremenda, pure Bush era, secondo me le donne erano come i cavalli, non lo so, faceva il texano. Allora, questa situazione determina sempre una situazione di difficoltà per le famiglie americane, soprattutto da quando la casa se la sono comprata e quindi hanno dovuto assorbirsi anche un mutuo. Come si esce da questo? Allora, in parte facendo la sanità pubblica, in parte migliorando l'educazione nella scuola pubblica, sono due cose che Obama ha detto. Sono, la scuola pubblica americana non è cattiva, è di classe. Questa è la difficoltà della scuola pubblica americana, in molte parti degli Stati Uniti, non dappertutto, è di classe. Trasformare una scuola di classe in una scuola universale non è facile, però non è neanche impossibile, perché lo Stato federale ha moltissima capacità di influenzare il comportamento dei singoli Stati su una questione come quella della scuola o quella della sanità. Intanto gli standard di esame e di ammissione sono uguali in tutta la nazione, insomma ci sono delle... Però l'Obama ha detto che questi sono programmi che lui... Allora uno può dire, ah perché è buono, no, c'è dentro qualche cosa di più. Se sollevi la famiglia americana da due pesi così forti come l'istruzione e la sanità, questa risparmia. E può consumare senza bisogno di indebitarsi. O meglio, considererà questi come consumi che sono finanziati dalle tasse, dallo Stato. Insomma, un avvio verso una situazione sociale americana più simile a quella europea, come dicono. Poi quelli dicono che è socialismo, noi già ce l'abbiamo, non ce l'ha il socialismo.
Capire anche quanto è importante un altro dei provvedimenti presi da Obama, quello della parità salariale tra uomo e donna, che io credo la porterei allo stesso livello della regolarizzazione di 12 milioni di immigrati, che è una cosa veramente, diciamo, scandalosa per i due degli Stati Uniti. Quindi sicuramente di ridisegnare l'America e di conseguenza non potrà non essere disegnata anche l'assetto nazionale in qualche modo. Certamente l'America che noi vedremo nei prossimi anni sarà diversa da quella che noi abbiamo conosciuto negli anni passati. E a questo riguardo io in realtà ho partecipato a tutte le iniziative, le varie assemblee che facevano qui sugli Stati Uniti e tra le altre cose avendo lavorato anche alla protezione degli interventi che mi hanno convinto. In realtà, ripensandoci, mi rendo conto quanto in realtà era grande la differenza, pochi mesi fa, in fondo, tra ciò che avevamo noi, l'idea che avevamo degli Stati Uniti, come poter sfuggire in fondo alla forza dei repubblicani, come la debolezza dei democratici dall'altra parte, e quello che ci troviamo di fronte oggi noi. Certamente la crisi economica ha avuto un impatto devastante negli Stati Uniti. Non che non si vedeva già i prodromi nel passato, ma la rapidità con cui è precipitata probabilmente ha sorpreso più di uno, soprattutto poi in Europa, dove noi viviamo come dicevamo prima, senza nessuna condizione del quadro internazionale. Quindi certamente le cose cambieranno e Obama è destinato a lasciare un segno nella storia degli Stati Uniti, sia che realizzerà questo ambiziosissimo piano che voi prima avete delineato, sia che non ci riuscirà, perché è tanto grande la, diciamo, il bisogno che si è espresso, comunque i contenuti con cui la società americana è venuta in contatto, che sarà impossibile tornare indietro. In fondo, da un certo punto di vista, alcuni elementi sono stati posti, forse non si risolveranno, ma evidentemente i problemi, questi problemi della società americana ce l'ha davanti, e comunque oggi o domani si dovrà porre. Le cose che diceva adesso, questo un attimo fa, professore. Certo, la leadership di Obama appare fortissima, ed è molto difficile pensare che essa possa essere messa in tempi brevi in crisi. E sicuramente questo, la stabilità e la forza della sua presidenza, che ha già superato alcuni ragioni, deriva anche da una situazione nuova, cioè in fondo un congresso, diciamo, largamente maggioritario nelle sue, nonostante poi i democratici facciano le loro imboscate, hanno già in qualche modo nominato il piano, certo, sanitario, già hanno fatto i loro grandi momenti. Però comunque la compattezza, la forza, insomma, nelle mani del Presidente dal punto di vista del controllo del Congresso è molto importante. Però sappiamo anche molto bene che il Congresso, che è vero, lì i partiti esistono, sono partiti leggeri, come giustamente professor Leone, e quindi recepiscono immediatamente il movimento della società e anche le condizioni che vengono dalla società. Quindi capiamo come il Congresso in realtà può cambiare orientamento. Quali potrebbero essere in fondo i due corni tali da poter cambiare i rapporti di forza nel Congresso e quindi minacciare la capacità di incidenza del Presidente? Insomma, sono da una parte la crisi economica e il suo sviluppo e la sua soluzione. Lì, per tutte le cose che dicevate voi, non si vede una facile ripresa dei repubblicani, che sono a corto di idee, non hanno niente se non il solito gossip, le solite puttanate che cercano, trovano, mettono le voci che mettono in giro. In realtà, diciamo, la forza della crisi è così devastante che evidentemente Obama ha in mano più di un numero da giocare nei prossimi mesi, forse credo per una certa parte del suo mandato. L'altro corno invece è il problema internazionale, e questo secondo me è forse l'elemento che io vedo un po' più critico, non tanto per quello che riguarda il ridisegnare i rapporti di forza in quel quadro che diceva prima il professore, su cui io sono molto d'accordo. In fondo l'America recede da una certa posizione di forza, perché in realtà di avere esposti troppo, vuole ridiscutere anche un certo coinvolgimento, e su questo credo che Obama ha, diciamo, delle ragioni da far valere, e soprattutto gioca su più tavoli, non ultimo, diciamo, coinvolgendo la Cina e via discorrendo. Ma è un altro terreno quello che a me sembra un pochettino più delicato, ed è il rapporto appunto con il mondo islamico, in particolare verso i problemi che sono ancora aperti. L'Afghanistan, la parte dell'Iraq, da cui ha già detto di, diciamo, che è iniziato il ritiro, ma questo ritiro in fondo procede lentissimamente, ci sono dei tempi tecnici. Il rapporto con l'Iran, che abbiamo visto che l'uscita del presidente iraniano negli ultimi giorni ha un preciso significato, si muove in un certo contesto, e di riflesso, perché da questa dipende,
ha paura.
Invece è tutto là.
Problema
sul tema di una vagante, e tra l'altro il governo Netanyahu e più ancora il ministro della difesa, che è quel mascalzone, diciamo, di cosa, come si chiama?
Barak.
No,
quello nuovo
che è uno
dell'ultradestra,
no,
è nuovo. È del partito nazionalista, sì.
Soffia sul fuoco, evidentemente, chiaramente cerca, diciamo, di sfruttare anche gli errori del campo avverso. Questo secondo me costituisce un punto nodale per Barack Obama. Certo, come diceva osservava il professore, diciamo, anche il rapporto con Hillary Clinton si muove su un piano interessante e in fondo privo di scosse, come si teneva. Però i problemi sono tutti quanti là, io credo che non se ne vedono facili soluzioni. Ecco, questo secondo me è un altro punto che andrebbe posto in discussione ed è l'unico che a me sembra minacci in qualche modo più da vicino la stabilità della presidenza di Obama.
Mi faceva una parola su questo. Naturalmente non ne so niente, quindi l'ignoranza produce anche cose che possono essere shock, però Obama lascia anche fare, sa che non può cambiare il governo di Israele, è stato votato, ma se questo governo dovesse fare una politica oltranzista come la composizione dei suoi ministri, questo dà forza ad Obama e indebolisce Israele naturalmente. Naturalmente ci vuole tempo. Come si ricostruisce la pace e i due stati? Certo non si può andare avanti come prima, e quindi una rottura rappresentata da un governo di destra che farà delle sciocchezze mostruose può dare l'occasione a Obama, che nel frattempo avrà fatto una politica di appeasement con tutto il mondo islamico, di poter dire una parola vera. Bush non poteva dire più niente. Tra l'altro la lobby ebraica dal punto di vista del voto è stata anche interessante, perché ha votato in maggioranza per lui. Mentre prima votava in maggioranza per Bush.
No,
veramente mai. No, mai. Quindi i liberali dentro il popolo ebraico americano ce l'ha lui, non è che non ce l'ha. Quindi insomma, non avrà Lieberman, non avrà altri.
Io penso che come presidente Barack Obama si sta muovendo con lo stesso stile che ha usato da candidato, cioè lui lavora con grande lucidità sul suo asset principale, che è se stesso, la sua personalità. Cioè, questo è impressionante, il modo in cui ha capito che l'unica cosa che ha in mano è se stesso, il suo personaggio, la sua forza di comunicazione, avete notato, no, il numero incredibile di conferenze stampa che sta facendo, cioè lui bypassa continuamente tutti gli altri protagonisti, anche rispetto al Senato e al Congresso, lui ha questa, anche rispetto ai suoi stessi collaboratori, anche quando si finiscono nei guai, come è capitato a Geithner, come è capitato in diverse crisi che ha attraversato, lui mette sempre in campo se stesso, e poi è impressionante come ogni volta che lui appare in televisione la gente non dice basta, ora abbiamo visto già 5, no, e ogni volta gli vanno dietro, lo ascoltano, è interessante, ogni volta trova un punto, cioè da questo punto di vista è fenomenale, cioè è un fenomeno, lo fa non solo a livello domestico, e questo sarebbe normale, lo fa a livello internazionale, cioè anche il suo viaggio europeo è stato straordinario da questo punto di vista. La tappa turca la capacità anche con alcuni gesti, anche quello di vedere Chavez e poi di rispondere anche alle critiche, quando dice alla destra americana che gli rimprovera di aver stretto la mano a Chavez, dice ma è un pericolo per la sicurezza americana un paese che ha un seicentesimo del nostro budget militare, come cazzo state dicendo? Cioè, è bravo, cioè ora bisogna, allora appunto è capire se questa cosa, che se fosse fatta, diciamo la verità, se fosse fatto un personaggio di un altro orientamento politico diremmo che è una forma di fascismo, perché è effettivamente lui ha un dialogo diretto con l'opinione pubblica.
Come Berlusconi.
Esatto. sì, no, è così, lui ha instaurato un rapporto e non lo fa da demagogo, questa è la cosa, cioè è lo fa da persona, cioè lui interpreta in maniera magistrale quello che appunto è il senso comune, perché visto retrospettivamente uno vede George Bush, vabbè, lasciamo da parte la parentesi clintoniana, il veganismo come delle esperienze fortemente, quelle sì fortemente ideologiche, non quello che stiamo vedendo, cioè e quello sì un tentativo continuo di forzare, di creare fratture, di dividere, mentre lui ha questa capacità anche rispetto al Medio Oriente. Ha ragione Leone, lui non lo può mettere becco nelle questioni interne, anche se lo sta facendo, per la verità, non è, non è una cosa che loro lasciano fare, cioè loro mandano continuamente messaggi. La stessa Hillary Clinton, che da senatore di New York era molto attenta alla comunità ebraica dello Stato, adesso è messa all'indice della comunità ebraica perché sta facendo una politica che non è gradita alla parte conservatrice della comunità ebraica. Quindi rispetto al Medio Oriente, saggiamente Barack Obama fa un discorso di tipo regionale, il cosiddetto arco della crisi, che va dal Pakistan fino a Israele, e cerca di allentare tutti i focolai di tensione, in modo poi da lavorare sul conflitto israelo-palestinese in un contesto più idoneo alla soluzione del problema, perché finché quel tipo di conflitto sarà visto solo in termini così duali tra due contendenti, è del tutto evidente che la soluzione resta lontana, mentre se la Siria viene in qualche modo ritorna dentro l'alveo della comunità internazionale, vengono tolti quelle odiose misure nei confronti del Congresso, come si chiama, Riccardo, quella serie di misure contro la Siria? Esatto. E l'Iran la stessa cosa. Io non capisco, per esempio, adesso tutta la sorpresa anche di un commentatore come Lucio Caraccio oggi, che fino a ieri era per il dialogo con l'Iran, e sapendo che era ancora Ahmadinejad lì, non è che nel frattempo è cambiato il presidente, adesso dice Obama è con le spalle al muro. Ma non capisco per quale motivo dovrebbe essere con le spalle al muro Obama. È chiaro che il suo metodo è quello di parlare con tutti, l'ha detto anche in campagna elettorale, cioè uno che dice una cosa del genere in campagna elettorale, rischiando veramente in quel caso di perdere le elezioni, se fosse vero come dice Lucio Caracciolo, allora sì che sarebbe stato da pazzi dire una cosa del genere. Ma oggi che è presidente e sta trattando il dossier iraniano come lo sta trattando, è chiaro che la sua azione invece produce degli effetti. Per esempio in Iran, dice oggi Siavush Rajibar Daemi, che è il nostro collaboratore persiano, non è affatto vero che sono state le accoglienze trionfali, sono state le accoglienze dei tifosi di Ahmadinejad, cioè una parte dei riformisti e di una parte dell'opinione pubblica iraniana più attenta alle questioni internazionali che è rimasta assolutamente contrariata dalla performance di Ahmadinejad. Quindi dei risultati li ottiene, non è vero che l'unico modo di trattare queste vicende è quello del muro contro muro, dell'isolamento, cioè il metodo del dialogo funziona, è un metodo pragmatico, fattuale, che funziona, e poi nel caso specifico fatto da un personaggio come Barack Obama, che come dicevo prima lavora in maniera consapevole e in maniera lucida sulla sua forza carismatica, questo sta producendo l'interrogativo casomai da porsi se questo tipo di metodo è basato molto sulla sua persona, può durare per ben 8 anni. Questo certo è il vero interrogativo che ci dobbiamo porre, perché negli Stati Uniti in questo momento non c'è niente altro che Barack Obama, non è che ci siano altri personaggi che stanno avendo, né nel lato repubblicano, come dicevi tu prima, non ci sono personalità che possono far immaginare che l'America possa intraprendere un nuovo ciclo di tipo reganiano, di tipo bushista, non si vede all'orizzonte nulla di simile. Né in campo democratico si vede qualcosa che si sta muovendo. Lo stesso Partito Democratico, se guardiamo bene le cose, non si sa bene come sta vivendo l'avvento di Obama, cioè in che maniera si sta riorganizzando. Era un partito molto clintoniano, il Partito Democratico. Adesso è difficile da definire che cos'è la cosiddetta grande tenda democratica. Poi c'è tutto il mondo, si aprirebbe tutta un'altra discussione, dei bloggers, di internet, che però è un altro capitolo molto interessante di questa presidenza, che secondo me continua a essere uno dei punti più interessanti di questo periodo, è veramente interessante. Quindi io penso che gli interrogativi sono appunto tutti concentrati sulla persona di Barack Obama, sulla sua capacità di tenuta, sulla sua capacità di reggere il ritmo che ha avuto in questi giorni, perché è del tutto evidente che questo sarà il suo ritmo, non è, perché non è che tra tra un mese, tra due mesi la situazione economica allenta la sua presa, e anzi è vero il contrario, non è detto che non ci siano crisi internazionali che altro che la stretta di mano a Charlie, altre cose pesanti possono succedere, e tutto si basa sulla sua personalità. Questo è il suo punto di forza e insieme al suo punto di debolezza.
Volevo, riferendomi alle cose che avete detto adesso, porre l'attenzione, forse anche il problema, del fatto che evidentemente ci sono fasi storiche in cui quello che potremmo chiamare, non io, lo chiamavo Bugge, il capitale simbolico diventa una cosa estremamente importante. A me Obama ha colpito molto per questo, ovviamente è carismatico e ciò che fa ha una risonanza di un certo tipo proprio perché è una personalità di questo tipo, ma anche, sembrerebbe, essere una persona che ha capito a fondo che in questo momento, diciamo così, un insieme di valori, di sollecitazioni, di restituzioni in qualche modo, di riferimenti simbolici e di valore, sono assolutamente necessari. Questa è, secondo me, una lezione che sembrerebbe venire dall'America. E perché lo dico? Perché anche se noi guardiamo, purtroppo, ahimè, agli affari di casa nostra, e questa dimensione si fece in qualche modo, no? Purtroppo in modo drammaticamente negativo, perché certamente ciò che Berlusconi propone sono i bossi, però anche lì si pongono dei problemi di riferimento. Io credo che la sinistra sia proprio quello che drammaticamente non sta capendo, che non esiste solo in questa fase di trasformazione, a mio parere, un problema di condizioni economiche o di condizioni materiali per vivere, ma una necessità assoluta di ridare senso a una ricostruzione del futuro. Ecco, in questo senso suggerirei di tenere conto di questa dimensione e di provare ad analizzare il problema anche da questo punto di vista. Mi sembra che sia più ampio semplicemente solo del discorso è carismatico, è vero, ma appunto qualcuno ha parlato di Roosevelt, qualcuno ha parlato, non ricordo più di chi, indubbiamente Roosevelt è stato anche in quel momento, non solo chi ha pensato agli ultimi, ma chi ha restituito in qualche modo senso al riorientamento di una società che il 29 aveva messo. Non
è per niente grandioso, ma... Beh, per me ha detto una cosa molto, posso dirne un'aggiunta, nel senso che questo fatto del capitale simbolico è anche un po', per me, insomma, importantissimo rispetto al fatto che per me non è assolutamente forte l'idea di una visione di Obama, forte per noi, per me per nulla, per cui io la rifiuto, una visione di Obama come punto unico ed essenziale. In realtà mi veniva in mente che 2 anni fa è stato dato, 3 anni fa è stato dato un premio a una donna che era il leader dei senza casa di Salvador de Bahia, e, che è quella che ha fatto tutte le micro, i micro acquisti. Ha preso un premio proprio all'Università Sorrentina su quello che è stato definita a posteriori poi un progetto economico di suo. Non era un microcredito, e una delle cose interessantissime che faceva, cioè, di come si chiama? Rifondazione Comunista
di Berto.
No, Bettinotti,
una cerimonia
molto
dimenticato.
No, non glielo chiede lui in quanto.
Se lo sevo già dimenticato.
Però te lo consiglio in quanto presidente della Camera.
Io ho un'obiezione al capitale.
Però ecco, dico questo, finisco solo questo. donna che era nata in, in uno dei luoghi più poveri del mondo, con i bambini quelli che cercano per le mondizie, e che riceveva questo grande riconoscimento internazionale. Era famosissima e raccontava che era felice, ma l'unica cosa che non aveva potuto avere è l'istruzione, che quella nessuno le avrebbe mai potuto restituire, la, diciamo, la ricchezza dell'apprendimento da quando cresce, insomma, da quando cresce. E una delle cose che aveva fatto era, siccome anche lì in Brasile la scuola pubblica non funzionava, o meglio era una scolaccia, e invece funzionava bene quella privata, lei aveva fatto come un pacchetto, no? Si era inventata di andare a proporre nelle scuole private, ti porto 200 ragazzi, no? E quindi mi devi fare lo sconto, no? Perché a loro volta la scuola, cioè a sua volta la scuola privata aveva un po' di problemi, perché è chiaro che vanno bene 10 ricchi, però poi magari ne mancano solo due e crolla totalmente, no? Perché allora, cioè io, Obama mi sembra una persona, un leader interessantissimo, divertentissimo, anche simpatico, mi sta, però ho questa idea che sia per lui stato ed è più facile avere attenzione ad esempi che vengono anche da situazioni di questo genere, come quella della donna brasiliana, come quello che, e poi quello che in realtà nel capitale simbolico per me ha molta importanza è il fatto che non è un bianco, non ha vissuto una vita da bianco. C'è questo libro che lui ha scritto, La vita del padre, che è un po' un libretto, io mi occupo di tutt'altro perché io mi occupo di televisione, di fiction, quindi devo per forza leggere l'aspetto, no? Lavorare su quello che è l'aspetto che immagino un po' più da fotoromanzo, però non è ben scritto, nel senso che non è un bravo narratore, però le cose che dice, che non sono state neanche contraddette, raccontano di come lui guarda la realtà con un'attenzione che invece credo che sia il problema del rifiuto del capitale simbolico. In un certo senso noi siamo una società
incapace
avere il tempo necessario di osservare gli altri al di là di quello che è un po' il percorso che già ci siamo prefissati. Mi piace molto che la signora...
Io invece ho un'obiezione al capitale simbolico, perché la mia impressione è che il capitale simbolico se l'era costruito Bush, un'enorme ideologia, con simbolismi da morire, metafore tremende, esempi, crudeltà, sangue, c'aveva tutti gli orpelli dei simboli, sembrava il Messico dei Maya. Arriva questo e questo non mi sembra che abbia altro che buon senso, buon carattere, sa parlare alle persone, quindi il simbolo è l'antisimbolo di quella roba lì.
La porta accanto.
Sì, ecco.
Simbolo.
Posso dire una cosa? Senza fare un discorso né di destra né di sinistra, perché in questa barca ci siamo tutti. Io vedo il grosso cambiamento di Obama, che è legato al fatto che dietro di lui non ci sono le cosiddette lobby. Noi sappiamo che l'Alibaba era condizionata dall'amministrazione Bush, come i petrolieri, come chi aveva legami forti con il ministro della difesa per l'acquisto di armi e avere, come dire, un motore che consumasse la benzina sotto forma di fornitura militare. La famiglia Bush, ciò che forse abbiamo già dimenticato, però sarebbe da tenere bene in mente, ha avuto grossi legami con codesti personaggi. È chiaro che ha fatto un film, perché c'è guerra, c'è speranza, l'ho fatto più di 30 anni fa, forse noi italiani abbiamo che Bush rappresenta, secondo me, è uno stacco grosso, anche perché lui parte, scusate, una cosa imperdonabile, confondere la cioccolata con qualcos'altro. È ciò che Obama ha fatto, è una faccia imperdonabile legata in internet, porta a porta, ha parlato alla testa dell'americano medio, come giustamente diceva il professore Bush, ha parlato alla panza, non usiamo non pancia, panza, perché è stato un trionfo di retorica, è passato il padre dagli arabi con la scusa del terrorismo, molto oltre la cosiddetta strategia della tensione di Italia a memoria. Abbiamo dei servizi segreti e certe cose che sono successe in Italia, come dire, c'è stato del torbido, ma in America le hanno messe nero su bianco sotto forma di legge certi attacchi alle libertà individuali. Per me il grossissimo cambiamento che a me piace è che con Obama poi sono caduti anche dei tabù. Si è cominciato a discutere del fatto che l'amministratore in America deve essere responsabile dei danni che fa. Ma voi sapete cosa ha fatto Cimoli, no? Tra ferrovie dall'Italia. Cioè, ma in America sarebbe stato possibile? Noi abbiamo avuto il crack Parma, che è stato il più grosso crack europeo. Ora lavoro Enron. Allora, siccome un sistema economico si basa su grosse iniezioni di fiducia, Obama sta cercando di mantenere la fiducia nel sistema America, è evidente. Altrimenti i cinesi cominciano a diversificare la valuta, mettono nel forziere euro e magari tra 5 anni ci troviamo il petrolio che è praticamente conteggiato con la valuta euro perché il dollaro è diventato inaffidabile. Obama sta facendo bene perché adesso già il dollaro è a 1,28, 1,29, sull'euro sta recuperando posizioni. Ma se puta caso dovesse succedere che dovessero esserci in futuro degli spostamenti di capitali verso altre lingue, noi in questo momento abbiamo una persona come Obama al potere, oppure abbiamo qualcuno che sta riprendendo la stessa ricetta del ristorante che è fallito, usando una metafora, perché voi sapete che a Brasseccio, tanto per fare un discorsetto, è stata rimandata due volte con un input confindustriale. Così praticamente le imprese che si comportano bene, con i bilanci puliti e che magari hanno un ottimo rapporto con la clientela, vengono accumulate a quelle che prendono a pesci in faccia il cliente mettendo un muro di call center perché non garantiscono il servizio. Noi siamo in grado di attirare capitali quando gli amministratori della Enron stanno a marcire in galera o magari in Giappone vengono beccati con le mani nel sacco e fanno un suicidio rituale, seppur. No, noi abbiamo depenalizzato pazzi in bilancio. Allora, ciò che è innovativo e piacevole di Obama, io ho paura che finirà per acuire il fatto che noi stiamo vedendo il Bush 2.0 che fa tutt'altre cose qua da noi. Questo è il punto. Allora io, come dire, ogni politico ha i suoi referenti, Bush ha i suoi referenti sotto forma di imprese legate alle armi, al petrolio, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha i suoi interessi economici. Poverino, non è colpa sua. Però io non so se voi concordate con me, mi sento un po' pessimista, perché sembra ancora che ci sia ancora Bush, Presidente degli Stati Uniti, e continuiamo a usare la stessa ricetta qui da noi. Cioè, questa onda riuscirà ad arrivare a noi, considerato anche che per acquistare popolarità basta fare 7 compartate all'anno nei tempi del terremoto.
Devi cercare qualche figlio di africani bianchi, ce ne sono.
Africani bianchi, no, o viceversa. Beh, noi ci stiamo arrivando, se vedi quartieri come Piazza Vittorio, in televisione siamo grandi uomini. Però secondo me la mentalità che funziona.
Io direi catch all. Interesse, potremmo anche riprendere il dibattito in un altro appuntamento. Adesso andrei anche per rispetto a loro che sono abbastanza stanchi a chiudere questa serata e poi comunque se volete continuiamo questa ricerca, questa cosa qui. C'è una comunicazione da fare per domani, non so se la facciamo dopo. Non so se parlare di qualcosa. Questa va bene, allora. Sì. Penso che la serata abbia tolto qualche punto più interrogativo. Noi continueremo a ricercare sull'America con la curiosità e appunto senza alcuni pregiudizi che non servono a nulla, ma semplicemente per capire che un pezzo del nostro futuro, della nostra storia comunque passano
ci hanno battuto
perché
finché c'era Bush noi stavamo
molto certo.